Allora buonasera a tutti, ho solo due parole per ringraziare soprattutto Robert Gorgian, Val del Noan, per averci ospitato questa sera. È diciamo, un piacere e un onore per la comunità ebraica di Milano aver organizzato questa serata al Noam. Ringrazio i tre autori, il nostro amico capo da Provive, Simon e padrone di casa, e anche la Rock, direttore del DEC, con il quale appunto abbiamo deciso di fare questa serata di studio qui al Noam. Passo la parola a Simon che parlerà per primo.
Buonasera a tutti. Ci troviamo nel periodo del Omer, Sfirata Omer, periodo riconosciuto come uno dei periodi tristi nella storia di Am Israele per la morte degli allievi di Rabbi Akiva, 24.000 allievi di Rabbi Akiva. Gli allievi di Rabbi Akiva, essendo allievi di Rabbi Akiva, rappresentavano Torah, erano i suoi discepoli, i suoi successori, dovevano essere, rappresentavano Torah. Dall'altra parte, dice il Talmud che sono morti tutti quanti, perché mancava il rispetto l'uno nell'altro, l'uno per l'altro. Vuol dire che c'era Torah, però probabilmente qualcosa, un rapporto di Derech Eretz è mancato. Il titolo di stasera è il collegamento tra Torah e Derech Eretz, oppure tra Derech Eretz e Torah. Tutti noi conosciamo la frase Derech Eretz Kadma la Torah. Il Derech Eretz, il buon comportamento, precede la Torah. Però non tutti conoscono un altro verso che dice Imen Torah en Derech Eretz ve Imen Derech Eretz en Torah. Senza la Torah non c'è il buon comportamento e senza il buon comportamento non c'è la Torah. Vuol dire che sono due strade, due percorsi paralleli che bisogna camminare su tutte e due, su entrambi le strade insieme, contemporaneamente, mantenendo così un rapporto corretto con la Torah, con le pretese della Torah, con HaKadosh Baruch Hu, con il prossimo e tante volte anche con noi stessi. Allora, conosciamo delle persone che dicono io sceglierei 99% del Derech Eretz e 1% di Torah. Possiamo conoscere altre persone che scelgono 99% di Torah e 1% di Derech Eretz. E ci sono delle persone che oscillano 50-50, 40-60, ognuno sceglie giusto o sbagliato. In tante cose dobbiamo scegliere una sorta di proporzione tra una cosa e l'altra. Per esempio c'è un detto famoso che dice che 99% di kasher e 100% non kasher. Quindi non sempre si può mettere una quantità, non si può quantificare sempre quanto per cento dedico per questo e quanto per l'altro. Nell'esempio nostro, tra Derech Eretz e Torah, se uno comincia a mettere proporzione 50-50, addirittura anche 99-1, non va bene. Perché qui bisogna mettere 100% qui e 100% lì. E quello che dice la Mishnah, Imen Torah en Derech Eretz, ve Imen Derech Eretz en Torah. La Torah deve essere 100%, eppure Derech Eretz deve essere anche 100%. Adesso, La Torah, come la conosciamo? La Torah pone dei limiti all'uomo. Questo non si può fare, questo è vietato, questo bisogna fare solo in un certo modo, non adesso. Ci sono dei limiti. Ci sono dei limiti sul tavolo, ci sono dei limiti nel percorso dell'anno, ci sono dei limiti nell'intimità dell'uomo, ci sono dei limiti nel rapporto col prossimo, ci sono tanti limiti. Però dobbiamo sapere una cosa: la Torah ci pone dei limiti, la Torah non ci vieta tutto. C'è una differenza tra mettere dei limiti e proibire. Allora, la Torah, per esempio, non dice all'uomo non mangiare. La Torah dice non mangiare tutto. La Torah dice non mangiare tanto. Il Rabbam dice non mangiare tanto, perché mangiare tanto non va bene. Però la Torah, nei limiti che ci pone, non ci pone dei limiti che ci devono portare alla sofferenza, al dispiacere. Ci pone dei limiti che devono rendere la nostra vita vivibile, vivibile decentemente anche di più. La Torah ci pone dei limiti in ogni campo. Come abbiamo detto, nel campo alimentare, nel percorso dell'anno, nella vita intima, in tutto la Torah ci pone dei limiti. Dopo che la Torah ci ha portato tutti i limiti, e ci sono diversi, tanti, HaKadosh Baruch Hu aggiunge delle parole che pretende dall'ebreo, dicendo Kedoshim Tiyu. HaKadosh Baruch Hu pretende dall'ebreo di essere anche santo. E uno cosa pensa? Oltre a tutti i limiti che la Torah ci ha già preteso, fai questo, fai quello, non fare questo, non fare l'altro, oltre a tutto questo viene una grande pretesa: devi essere un santo. Cosa significa? Vuol dire che non basta tutto ciò che faccio e tutto ciò che evito di fare? Spiegano i commentatori, maestri dicono così: la Torah, con queste parole, quando HaKadosh Baruch Hu chiede dall'uomo di essere santo, la Torah non chiede altri divieti, altre pretese. La Torah dice solamente una cosa: devi usare i mezzi che ti ho dato in modo corretto, perché così riesci a elevarti. Non vuol dire che devi aggiungere delle cose oltre a quello che c'è scritto, oltre ai limiti che ti ho dato, ma devi usare il bene che ti ho dato, i mezzi che ti ho dato, per elevarti. Addirittura c'è un passo del Talmud che dice Atid Adam liten et adin al masheravu enav velo achal. L'uomo dovrà essere giudicato, verrà giudicato per i piaceri che ha visto e non ha provato. Addirittura così. Uno dovrà giustificare perché non ho provato questo piacere, ovviamente nei limiti permessi. Dovrà giustificare perché. Se avrò una buona giustificazione, perché avevo paura, se comincio con questo magari sbaglio in un altro, è una giustificazione. Riesce a giustificarsi, però deve dare una giustificazione. Cosa vuol dire? Che la Torah non pone dei limiti per rendere la vita stretta, sofferente, ma anzi, per collegare la vita della Torah con la vita del Derech Eretz, della buona condotta. Adesso vediamo cosa intende la Torah quando dice che Kedushim Tiyu, e quando e come facciamo il collegamento tra la Torah e il Derech Eretz, tra il Derech Eretz e la Torah. Quando parlo di questo argomento mi ricordo sempre un articolo che ho letto tantissimi anni fa in un giornale in Israele, parlo di circa 30 anni fa, di un avvocato che è stato fermato dalla polizia passando un semaforo rosso, e subito ha preso una multa, e questo avvocato ha deciso di non pagare, ma voleva essere processato. voleva essere processato, non ha pagato la multa, è andato davanti al tribunale, davanti al giudice, e la multa ha detto così. Leggiamo la legge, il codice stradale. Il codice stradale dice che quando c'è il semaforo rosso, le macchine devono fermarsi assolutamente. Benissimo. Ha detto, adesso cambiamo pagina e leggiamo il codice stradale inerente all'insegna dello stop. Ok? Conosciamo. Cosa dice il codice stradale? Dove c'è un codice stradale numero tot che insegna lo stop, la macchina deve arrestarsi completamente. Allora dice, qual è la differenza, così dice il giudice, qual è la differenza tra il codice per il semaforo rosso e il codice per lo stop? Non c'è nessuna differenza. Lo stesso termine, lo stesso linguaggio riportato in tutte e due. Cosa vuol dire? Che al semaforo rosso bisogna fermare, però dopo essere fermato posso continuare, come nello stop, è quello che ho fatto. Mi sono fermato, ho controllato, ho guardato a destra e a sinistra, non ho visto nessuna macchina e sono passato. E ho passato. Ho torto?
Sì.
No, non avevo nessun torto. Addirittura, a parte che ha vinto la causa, non solo che ha vinto la causa, hanno dovuto cambiare il codice stradale specificando nel semaforo rosso bisogna arrestare completamente la macchina finché non, la luce non cambia in verde. Ok, cosa vuol dire? Vuol dire che questo avvocato era talmente intelligente, possiamo dire, che è riuscito a trovare il buco nella legge e approfittarlo. La Torah viene e dice che doshintiyu, cosa vuol dire? Non approfittare i buchi che ci sono nella legge. È vero che hai ragione, ma non sempre bisogna avere ragione. Non bisogna approfittare i buchi della legge. Sappiamo benissimo che in tutte le leggi possiamo, volendo, possiamo trovare dei buchi, possiamo trovare delle clausole, possiamo trovare delle scuse, possiamo trovare dei motivi per non seguire esattamente quello che dice la legge, e possiamo essere giustificati e anche vincere ogni causa. Viene la Torah e dice, è vero che se vai sul piano logico puoi vincere la causa, nessuno può lamentarsi con te, e hai ragione, però per un derech eretz, per la buona condotta, non è giusto approfittare ogni buco nella legge. È quello che dice la Torah, che doshintiyu. Esempio che il Talmud porta, per quanto sembra assurdo, c'è una mitzvah, faccio un esempio molto breve, il Talmud riporta di quanto uno volendo può approfittare della legge e può approfittare una clausola nella legge. C'è una mitzvah in Eretz Israel che tutti i raccolti il contadino prima di vendere deve fare trumot umasrot, una certa percentuale deve essere donata ai poveri, ai Kohanim, ai Levim, così tutta la frutta di Eretz Israele. Però, seguendo esattamente le parole della Torah, che parla di questa regola di Trumot Umasrot, uno si rende conto che l'obbligo di Trumot Umasrot avviene quando il contadino ha finito tutto il suo lavoro, cioè dopo aver tagliato, dopo aver raccolto, dopo aver riportato tutto il suo prodotto, tutto il raccolto nel suo magazzino, ok? Facendolo entrare dalla porta. Cosa facevano delle persone? Toglievano il tetto e mettevano il loro raccolto non dalla porta, non lo facevano entrare dalla porta, ma lo facevano entrare dal tetto. E così si esentavano da circa 12-13% di tassa. Ok? Trumot Umasrot è una sorta di tassa. Così si esentavano. Viene il Talmud e dice: come viene definito un contadino del genere? Noi come lo abbiamo definito? Furbo, intelligente, è riuscito a risparmiare, a non pagare circa 12% di tasse. Viene il Talmud e definisce questo uomo Naval Birshut HaTorah, ovvero malvagio con permesso.
Truffatore legale.
Ok, cosa vuol dire? Questo uomo ha seguito esattamente quello che dice la Torah, però Derech Eretz non ce l'ha. Allora la Torah cosa dice? Hai fatto con permesso, è legale, però sei malvagio lo stesso. Perché? Perché hai la Torah, però non hai Derech Eretz, allora sei malvagio. Allora, così, in tutte le leggi, ho fatto un esempio, in tutte le leggi possiamo trovare le clausole, e la Torah ci chiede di avere il buon comportamento in ogni passo della nostra vita. Adesso vediamo un esempio, e magari vi faccio giudicare questo caso, ok? Attraverso un pasuk che abbiamo letto ultimamente. Proprio l'ultimo Shabbat, Parashat Behar. La Torah dice così: Vechitim kerum imkar la amitecha o kanu miyad amitecha al tonu ish et achiv. Traduco: quando venderete qualcosa al vostro prossimo o comprerete dal vostro prossimo, uno non inganni il suo fratello. Giusto? Benissimo. Passano soltanto tre psukim, tre versi più avanti, e la Torah dice così: ולא תונו איש את עמיתו ויראת מלוקך. E dunque l'uomo non inganni il suo collega e abbiate timore di Hashem. Allora qui bisogna capire due cose: perché la Torah ripete due volte la stessa regola, e la seconda domanda: perché c'è questo cambio di termini? La prima volta la Torah diceva, ha detto, non ingannare il fratello. Invece nella seconda volta dice la Torah, non ingannare il tuo collega. Ok? Alla fine il fratello, collega, nei termini della Torah, la stessa cosa, sempre il tuo prossimo. Perché la Torah cambia il termine?
Perché uno dice, quello non è mio fratello. Quello lì non è mio fratello, lo posso ingannare.
Allora, possiamo spiegare perché uno quando vuole ingannare potrebbe dire: sì, non inganno mio fratello, però questo non è considerato mio fratello, quindi è permesso. Però dall'altra parte c'è un divieto esplicito nella Torah di non ingannare neanche i non ebrei. Quindi va bene, non è un tuo fratello, ma non è peggio di un non ebreo, allora non puoi ingannare lo stesso. Allora, perché la Torah ripete? Perché la Torah ripete e cambia il termine? C'è un commento molto bello del Ben Ishchai, che era un grande maestro dell'Ottocento e un rabbino capo della città di Baghdad in Iraq, e fa il commento attraverso un mashal, attraverso una metafora. Ai tempi il commercio non era come oggi, che uno va in negozio, paga con il denaro oppure con un pezzo di plastica, con la carta di credito. No, ai tempi come facevano, come muovevano il commercio? Con lo scambio di merci. Uno dava la frutta, prendeva il grano, ok? Uno vendeva le galline, prendeva le mucche, lana, legno, eccetera, eccetera. Questo, così muovevano il commercio. Ok? Dice il Ben Ishchai, una volta è venuto un contadino con un blocco di burro ed è andato da un altro commerciante che vendeva zucchero e hanno fatto scambio di merce. Ok? Hanno scambiato burro per lo zucchero. Il giorno dopo il cliente dello zucchero, quello che ha dato il burro, ha ricevuto lo zucchero, ritorna dal zuccheriere, chiamiamolo così, lamentandosi che è stato ingannato. Dice: mi hai ingannato, perché? Perché tu mi hai detto che lo zucchero pesa 10 kg e arrivando a casa ho pesato ed erano 9 kg. Mi ha ingannato. Tu sei ladro. Gli ha urlato addosso, litigato. E ha detto lo zuccheriere, ha detto ascolta, vieni. Quando tu sei venuto da me, tu mi hai detto cosa? Io voglio scambiare burro con zucchero. Tu cosa mi hai detto? Ti ho chiesto quanto pesa il tuo burro e tu cosa mi hai detto? 10 kg. Io cosa ho fatto? Ho preso il tuo burro, ho messo su una parte della bilancia e dall'altra parte ho messo lo zucchero. Se lo zucchero risulta 9 kg, vuol dire che il burro quanto era? Anche 9 kg. Quindi chi è qua il ladro? Chi ha ingannato? Io te. Tu mi hai ingannato dicendomi che sono 10 kg di burro e io ti ho risposto nella stessa moneta. Ho messo dall'altra parte burro, zucchero, quindi sei preso. Hai ricevuto 9 kg, vuol dire che il burro era solo 9 e non 10. Quindi io non ti ho ingannato. Secondo voi, chi è ingannato qui?
Tutte e due. No, quello del burro.
Quello
del burro.
Allora,
il burro si
salta. Vuoi non svelare la fine.
Uno potrebbe dire l'ingannatore era quello del burro. L'altro potrebbe dire nessuno. Alla fine ha fatto uno scambio pari, nessuno è ingannato. Adesso spiega Ben Ishray perché la Torah ripete cambiando il termine, e la prima volta dice fratello, non ingannare il fratello, e la seconda volta dice non ingannare il tuo collega. Allora dice Ben Ishray, il primo che è venuto, quello con il burro, è venuto dallo zuccheriere. Lo zuccheriere aveva l'intenzione di ingannare? No. Vuol dire che lui cosa era? Era un tuo fratello. È un uomo onesto, ok? Non aveva nessuna intenzione cattiva nei tuoi confronti. E tu cosa hai fatto? L'hai ingannato dicendo che il burro pesa 10 kg, invece pesava solo 9 kg. Quindi tu hai ingannato un tuo fratello. Non ingannare il tuo fratello. Qual era la risposta dello zuccheriere? Cosa ha fatto? Ha messo il burro su una parte della bilancia e dall'altra parte ha pesato lo zucchero. Vuol dire che lui cosa ha fatto? Ha ingannato un collega per inganno, che qui tante volte una cosa dice, ah, lui mi ha ingannato, ho il permesso di rispondere alla stessa moneta. Viene la Torah e dice no. Guarda, qua c'è Derech Eretz. Qua c'è Derech Eretz. È vero che lui ti ha ingannato. Lui è venuto con l'intenzione cattiva nei tuoi confronti di ingannarti. Però tu cosa devi fare? Non devi ingannare. Non devi essere il suo collega per ingannare anche tu e usare lo stesso modo che lui ha fatto nei tuoi confronti. Cosa devi fare? Quando lui ti dice che ti ha portato 10 kg, invece di fare il furbo e mettere sulla bilancia e fare pari peso e dare, prima pesa il burro a sé e poi se vedi che sono 9 kg vai da lui e dirgli scusami, sono 9, non sono 10, e quindi tu non hai ingannato, tu non sei diventato il tuo collega. Quando hai fatto così pesando il burro contro lo zucchero sei diventato un collega di inganno. Allora non possiamo dire che tu sei un ladro perché non hai rubato niente, perché lui ti ha dato 9 e hai dato 9 anche tu, però per Derech Eretz tu non hai fatto. Perché qui c'è un detto del Talmud che dice mipne shetoem ta'am geneva, perché facendo così uno assaggia il sapore del furto, dell'inganno. Questa volta dice ho fatto perché avevo ragione. Un'altra volta, se vede che tecnicamente riesce a ingannare un'altra persona, un ingenuo, magari cosa dice? L'altra volta me lo sono cavato bene. Magari anche questa volta. Questo vuol dire gustare un po' il sapore dell'inganno. Quando uno comincia a gustare e gli sembra buono, rischia di continuare così anche quando non ha ragione. Allora, qui vediamo la strada parallela che deve essere tra la strada della Torah e la strada del Derech Eretz. Non possiamo dire prendo soltanto il Derech Eretz o prendo soltanto la Torah. Uno deve prendere tutti e due per sapere come deve comportarsi. Vorrei concludere con una Mishnah, il Masechet Avot, adesso è il periodo che studiamo Masechet Avot, che la Mishnah dice così: Kol sheruach habriot nocha imenu, ruach hamakom nocha imenu. Vechol she'en ruach habriot nocha imenu, en ruach hamakom nocha imenu. Cioè, colui che lo spirito degli uomini, delle persone, lo accetta, cioè, in altre parole, colui che viene accettato dalla gente, viene accettato anche dal Signore. Colui che non viene accettato dalla gente, non viene accettato dal Signore. Leggendo questa frase, cosa vediamo? Che qual è il parametro principale? Colui che viene o non viene accettato dalla gente. Vuol dire che il primo passo, cos'è? Il Derech Eretz. Uno deve essere accettato dalla gente. Se vieni accettato dal pubblico, di conseguenza vieni accettato da Hashem. Se no, anche da Hashem no. Allora uno a questo punto cosa dice? Ecco, è più importante, perché Hashem, il Signore, segue il nostro giudizio. Alti. Sappiamo che c'è, sapete che c'è Talmud Bavli e Talmud Yerushalmi. Il Talmud è stato studiato e insegnato nella stessa epoca in Babilonia e in Gerusalemme, in Eretz Israele. Per cui c'è il Talmud Bavli, il Talmud babilonese e il Talmud Yerushalmi. Quando la Mishnah di Masechet Avot porta questo verso, lo porta come abbiamo detto: colui che viene, che è ben accettato dal pubblico, dalla gente, è ben accettato da Hashem, e viceversa. Invece nel Talmud Yerushalmi questa frase viene esattamente al contrario e dice così: colui che viene accettato dal Signore viene accettato dal pubblico, e colui che non viene accettato dal Signore non viene accettato dal pubblico. Perché questo cambiamento? La Mishnah voleva dire esattamente quello che abbiamo detto. Sono tutte e due le cose che vanno in parallelo. Non è che uno deve prendere questa Mishnah e dire io seguo questa, perché guarda che la stessa Mishnah, lo stesso trattato e lo stesso verso è stato detto dagli altri saggi nella stessa epoca, però all'incontrario, per dire non è che c'è il parametro primario che è il pubblico e la gente, oppure l'altro che può dire il parametro principale è l'uomo, è il Signore. No, sono tutte e due che vanno insieme a pari passo, e questo è il Derech Eretz. Kadma la Torah da una parte, però dall'altra parte Imen Derech Eretz en Torah, e Imen Torah en Derech Eretz. Proprio oggi è Pesach Sheni. Pesach Sheni, a differenza del periodo dell'Omer che abbiamo aperto, che ho iniziato a parlare, il periodo dell'Omer che significa un periodo di lutto, un periodo di tristezza, perché gli allievi di Rabbi Akiva, che rappresentavano Torah e non rappresentavano pienamente Derech Eretz, Pesach Sheni è l'antitesi dei discepoli di Rabbi Akiva. Perché Pesach Sheni, come abbiamo spiegato Shabbat per chi ha seguito, Pesach Sheni, il concetto di Pesach Sheni è gli ebrei impuri che venivano e dicevano: vogliamo essere Betoch Bene Israel, vogliamo essere insieme a tutti quanti, non vogliamo essere separati. Vuol dire, volevano sempre essere tutti insieme, volevano festeggiare Pesach insieme, non potevano perché erano impuri. E visto che non erano, non potevano, e volevano, il loro scopo non era festeggiare per mangiare la carne, non è questo. Loro volevano festeggiare l'uno con l'altro, perché lo scopo principale di Pesach qual è? Io mangio da te o tu mangi da me. Questo è lo scopo principale di Korban Pesach che c'era al tempo di Beit HaMikdash. Vuol dire, io non vivo per me stesso, non faccio la festa solo per me e per la mia famiglia. O io da te o tu da me. Quando loro si sono accorti che non possono fare insieme agli altri e gli altri non possono farlo insieme a loro, questo non l'hanno accettato. E questo è l'antitesi al periodo dell'uomo. Oggi proprio era il Pesachini. È questo che deve essere il messaggio, che il Derech Eretz e la Torah sono due strade che devono per forza percorrere insieme per arrivare allo scopo, alla meta dell'uomo, di fare del bene, di essere una persona che compie le mitzvot, che compie il suo Derech Eretz, la sua buona condotta, il buon comportamento, per il bene suo e per il bene degli altri e per il bene del Signore. Grazie.